Buongiorno a tutti e bentrovati a questo nostro appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Il tema di cui desidero parlare con voi quest'oggi fa riferimento, o meglio, trae spunto dalla recente pubblicazione da parte del Dicastero per la dottrina della fede della dichiarazione Fiducia Supplicans sulle benedizioni alle coppie irregolari, quindi alle coppie adulterine, concubinarie e omosessuali. Dico trae spunto, o meglio, diciamo potremmo dire così, trae pretesto da questo documento perché il mio ragionare non vuole tanto essere sul documento in quanto tale, come Osservatorio Vantuan abbiamo preso già pubblicamente posizione su questo documento. C'è stata una presa di posizione da parte del direttore dell'osservatorio, il professor Fontana. Sono intervenuto anch'io con un video editoriale pubblicato sul canale YouTube dell'osservatorio. Insomma, diciamo, la posizione nostra come Osservatorio Vantuan è ormai nota. Quindi non intendo ripetere l'argomento. Però ciò che il Dicastero ha scritto nella dichiarazione Fiducia Supplicans e la polemica che ne è seguita ha rimesso, potremmo dire, non certo per volontà degli estensori del documento, ma per accidens, ha rimesso al centro del dibattito la questione della omosessualità. Ora, ovviamente, dico sinteticamente quella che è il giudizio relativo al documento. Ovviamente è un giudizio estremamente critico, perché volendola proprio risolvere in una battuta, non è assolutamente possibile benedire ciò che è peccaminoso. Quindi una relazione, una coppia, una unione fondata, basata su una situazione di peccato, non può essere ovviamente benedetta. C'è una evidente contraddizione tra il benedire e il permanere volontariamente in una situazione di grave peccato. Giusto così per chi magari volesse avere un riferimento anche recente come argomento da opporre alla pretesa di benedire le unioni irregolari, vi leggo solo un brano molto, molto breve ma molto significativo del Responsum dato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2021. Quindi parliamo di un documento recentissimo che dice esattamente il contrario di quello che dice la dichiarazione Fiducia Supplicans. Vengo a leggere brevemente il brano dal Responsum. Di conseguenza, scrive la dottrina. La Congregazione per la Dottrina della Fede, di conseguenza, per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca una benedizione su alcune relazioni umane, occorre, oltre alla retta intenzione di coloro che ne partecipano, che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l'essenza della benedizione impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni, cioè i disegni di Dio. Per tale motivo non è lecito, sottolineo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni o a partenariati anche stabili che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio, vale a dire fuori dall'unione indissolubile di un uomo e una donna, aperta di per sé alla trasmissione della vita, come il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso. Attenzione bene, adesso si precisa anche. La presenza in tali relazioni, cioè nelle relazioni omosessuali, di elementi positivi Per esempio, si dice, non so, il mutuo aiuto, il fatto che, non so, uno vada a visitare l'altro in ospedale, che ci si soccorra nel bisogno, tutte queste cose qua. Quindi la presenza in tali relazioni di elementi positivi non è, e sottolineo, non è comunque in grado di connestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore. Questa è la Congregazione per la Dottrina della Fede 15.3.2021. Quindi, e penso che con questo si possa dire chiuso l'argomento relativo alle benedizioni. Ma come vi dicevo, non di questo vi voglio parlare. È semplicemente un trarre spunto da, un trarre pretesto da. Io desidero piuttosto parlarvi di quello che è il giudizio, della Chiesa sulla omosessualità e quali sono le conseguenze in ambito politico, giuridico, sociale che se ne devono trarre. E questo è l'argomento più propriamente di dottrina sociale. Noi come osservatorio ci occupiamo di dottrina sociale e quindi di dottrina sociale intendo parlarvi. Partiamo dal giudizio morale sulla omosessualità. Ora, il giudizio della Chiesa sull'omosessualità si poggia sul giudizio della Divina Rivelazione sulla omosessualità. E qui vi è una perfetta coerenza di insegnamento tra l'Antico e il Nuovo Testamento e tra la Sacra Scrittura e la tradizione apostolica circa una condanna senza appello. Una condanna netta, inequivocabile, direi indubitabile, della omosessualità da parte della Divina Rivelazione. Quindi, nell'Antico Testamento, ad esempio nel libro del Levitico, oltre a definire i rapporti omosessuali, i rapporti sodomitici come abominevoli, addirittura si stabilisce la pena di morte per i colpevoli di sodomia. E poi, insomma, c'è l'episodio di Sodoma e Gomorra distrutte direttamente da Dio. Insomma, non mancano le esplicite condanne della pratica omosessuale nell'Antico Testamento. Ma ugualmente nel Nuovo Testamento non mancano le condanne molto nette. È nota, ad esempio, la esclusione dal regno dei cieli, cioè dalla salvezza eterna dei sodomiti. Nell'elenco che San Paolo ci propone di coloro che sono esclusi dal regno dei cieli, compaiono appunto anche i sodomiti. Quindi, questo ci ricorda che la pratica omosessuale è un peccato mortale che impedisce la salvezza, cioè, porta alla dannazione eterna. Questo è poi, trova conferma in tutta, l'insegnamento bimillenario della Chiesa, quindi dicevamo Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, tradizione apostolica che si può riscontrare ad esempio negli scritti dei padri della Chiesa. Se noi andiamo a leggere cosa dicono i padri della Chiesa relativamente alla omosessualità, vediamo che c'è una condanna, direi univoca e inequivocabile, cioè tutti coloro che ne parlano per condannarla e per condannarla in maniera estremamente, come dire, grave, cioè come un qualcosa di estremamente grave. E questo è anche il giudizio costante della Chiesa. Se noi andiamo a leggere i documenti della Chiesa, quindi l'insegnamento dei papi, i pronunciamenti dei sinodi locali, come anche, i pronunciamenti dei dottori della Chiesa, come anche l'insegnamento non papale, ma dei vari vescovi, delle varie. Cioè, se noi vediamo quello che la Chiesa ha insegnato costantemente per 2000 anni, diciamo così, noi troviamo una costante condanna dell'omosessualità, della pratica omosessuale. Questa condanna ha dei tratti, dei toni estremamente severi che possono stupire anche magari chi tra di noi ha pure una posizione molto chiara circa il giudizio da darsi, quindi anche chi come noi ritiene che la dottrina sia immutabile, che vada insomma conservata la rettitudine del giudizio, eccetera. Ma il tono con cui la Chiesa nei secoli ha condannato l'omosessualità a noi moderni, a noi contemporanei, pare quasi, così, ci sorprende. Questo per dire quanto la Chiesa sia stata rigorosa nel giudizio relativo all'omosessualità. Non ci sono dubbi, anzi, ripeto, il giudizio che viene dato nel corso dei secoli è veramente estremamente severo, durissimo. Pensiamo solamente a cosa scrive San Pier Damiani nel Liber Gomorianus, dove paragona, anzi equipara i sodomiti agli indemoniati, cioè dice che chi pratica la sodomia è posseduto, è sotto il è diciamo preda del demonio, appartiene al demonio. E poi insomma pensiamo a cosa dicono anche tanti altri dottori della Chiesa, cosa dicono insomma i papi sia come maestri di dottrina, attenzione bene, sia i papi come principi territoriali, perché non dobbiamo dimenticare che i papi nello stato pontificio esercitavano la funzione di principe temporale, quindi emanavano anche leggi di carattere temporale, di leggi penali di carattere temporale. E negli stati pontifici la sodomia è sempre stata considerata un reato, e un reato grave, attenzione bene. Quindi il giudizio, ripeto, dei papi, della Chiesa, dei dottori della Chiesa, dell'Episcopato nel corso dei secoli è sempre stato chiarissimo nel giudicare l'omosessualità qualcosa di perverso, di abominevole, di deturpante la dignità dell'uomo, qualcosa da condannare come contrario alla legge naturale, contrario alla legge divina, e gli atti omosessuali come un peccato mortale gravissimo da punire nel modo più severo, e che portano alla dannazione eterna se uno non, poi non si pente e non si emenda. E questo giudizio, ovviamente con toni, diciamo così, meno duri nelle parole, ma altrettanto chiari, si trova anche nel magistero contemporaneo. Faccio riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato da Giovanni Paolo II, dove si legge questo, al numero 2357. L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva sessuale esclusiva o predominante verso persone del medesimo sesso. Qui fa alcune considerazioni e poi circa la natura psichica del problema, e poi dice: appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati, sono contrari alla legge naturale, non sono il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale, in nessun caso possono essere approvati, sottolineo, in nessun caso possono essere approvati. E poi ancora si dice che al numero 2359 le persone omosessuali sono chiamate alla castità attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, con la preghiera, la grazia sacramentale, possono e devono avvicinarsi alla perfezione cristiana, eccetera. Quindi questo dice chiaramente che non è mai lecito l'atto omosessuale, e che la stessa tendenza omosessuale, quindi si fa questa giusta distinzione tra tendenza omosessuale e atto omosessuale. La tendenza omosessuale è un grave disordine morale, è qualcosa che va contro l'ordine voluto dal creatore. L'atto omosessuale, cioè l'atto sessuale compiuto, è invece un peccato grave, un peccato mortale, quindi è qualcosa di volontario, di colpevole e che appunto non può mai trovare una giustificazione. Questo è magistero della Chiesa, parliamo degli anni di Giovanni Paolo II. Quindi, su quale sia il giudizio della Sacra Scrittura, della tradizione apostolica e della Chiesa nel suo magistero costante, cioè relativo alla omosessualità e agli atti omosessuali, non si possono sollevare dubbi, è evidente. Passiamo però allora a una seconda questione che ci deve riguardare, e cioè se questo è il giudizio basato sulla Sacra Scrittura, sulla tradizione apostolica e, attenzione bene, sulla legge naturale, quindi è un giudizio morale che coinvolge tutti gli uomini, non è un giudizio che necessita il lume della fede. Il lume della fede conferma, diciamo così, sottolinea, ma è sufficiente la ragione naturale. Quindi la ragione naturale, la legge morale naturale, confermata dalla divina rivelazione, tanto nella Sacra Scrittura antico e nuovo testamentaria, quanto nella tradizione apostolica, ci dice che l'omosessualità è un grave disordine morale e gli atti omosessuali sono un peccato gravissimo, un peccato mortale. Bene, dicevo, quale deve essere allora, se questo è il giudizio chiaro, netto, preciso, è il nostro porci come cattolici di fronte alla pratica dell'omosessualità, nel senso la pratica effettiva, cioè nelle nostre società e nella pretesa di un riconoscimento legale delle unioni omosessuali e, ad esempio, quale debba essere la nostra posizione relativamente alle cosiddette norme antidiscriminazione, sempre relative all'omosessualità, e poi vedremo anche relativamente appunto alla valutazione giuridica in sede penale della pratica omosessuale. Allora, procediamo con ordine. Nelle nostre società, a partire da una certa epoca, anche relativamente recente, potremmo dire a partire dagli anni 60-70, in Occidente si è sviluppata una cosiddetta cultura gay, cioè una cultura che fa dell'omosessualità un valore, non a caso chiamando appunto la pratica omosessuale gay, dandogli cioè già un significato positivo, cioè come qualcosa di gioioso, di festoso, di allegro, eccetera, eccetera. Quindi si è formata questa cultura gay che pone l'omosessualità appunto come valore, come qualcosa di bello, come qualcosa da proporre e ne fa un elemento per rivendicare diritti, quindi si passa da una condizione di l'omosessualità vissuta e considerata come un disordine, come una colpa, come un peccato, all'omosessualità vissuta e considerata come un tratto positivo caratteristico della persona, come qualcosa di cui vantarsi. Da cui appunto l'orgoglio gay, e un criterio, potremmo dire così, per rivendicare diritti. Quindi si inizia a parlare di diritti degli omosessuali, rivendicazioni degli omosessuali, cioè quasi che l'omosessualità fosse, ad esempio, non so, una categoria sociale, come uno può parlare, non so, dei diritti degli operai o dei diritti dei, non so, degli orfani, i diritti delle vedove, i diritti degli invalidi di guerra, eccetera, si inizia a parlare anche dei diritti degli omosessuali, cioè appunto facendo dell'omosessualità una categoria sulla base della quale rivendicare dei diritti. Questa cultura, chiamiamola così, tra virgolette, gay, che nasce appunto negli anni 60, poi si sviluppa negli anni 70, eccetera, incrociandosi anche con precise ideologie. Noi sappiamo che la nuova sinistra applica le categorie della lotta di classe marxista non più alla classe dei lavoratori, cioè alla classe operaia, ma alle cosiddette minoranze, quindi sono le minoranze che diventano il nuovo proletariato, la nuova classe rivoluzionaria. E in modo particolare con la rivoluzione sessuale di fine anni 60 diventano proprio le minoranze sessuali, quindi gay e lesbiche in primis, diventano la nuova categoria rivoluzionaria. Quindi le battaglie della nuova sinistra, cioè la sinistra nata dal 68, la sinistra nata dalla rivoluzione sessuale, non hanno più un tratto economico-sociale, ma hanno un tratto di liberazione, tra mille virgolette, dei costumi. Quindi le nuove categorie da difendere, da valorizzare, da in qualche modo incentivare nell'opera rivoluzionaria, sono le categorie che lottano, tra virgolette, per liberarsi dalle norme di comportamento morale, giuridico, eccetera. Quindi sono le categorie che possono essere di volta in volta gli omosessuali, le prostitute, non so, i drogati, eccetera, eccetera. Cioè quelle categorie che in qualche modo sono condannate dalla morale e dall'ordinamento giuridico, ma che rivendicano il diritto alla libertà di fare determinate cose, in modo particolare nella sfera sessuale, ma ad esempio per quanto riguarda il discorso delle droghe, anche rispetto alla sfera altra rispetto a quella sessuale. Quindi la cultura gay, dicevamo, si intreccia con l'ideologia marxista, ma non solo, si abbevera ad esempio alla cultura psicanalitica. Pensiamo ad esempio all'apporto che un certo mondo psicanalitico, pensiamo solamente a William Reich, ma non solo, pensiamo a Herbert Marcuse, eccetera, hanno dato alla cosiddetta rivoluzione sessuale. Quindi c'è tutto un filone, potremmo dire così, psicanalitico, c'è un filone marxista, c'è il filone dell'esistenzialismo, quindi il filone sartriano in, diciamo, più di marca francese, e heideggeriano più di marca tedesca, insomma tutto un mondo culturale che si va a impastare dentro il calderone della nuova sinistra, e dentro questo calderone della nuova sinistra emerge prepotentemente la questione appunto dei cosiddetti nuovi diritti, in modo particolare i diritti sessuali, quindi appunto l'emancipazione sessuale, la liberazione di tutte, insomma, le varie pratiche, eccetera, eccetera. In questo ambito si colloca la cosiddetta cultura gay. Questa cultura gay all'inizio è marginale, cioè è un fenomeno, potremmo dire così, che è ai margini della vita sociale. Pensiamo agli anni 60-70, nessuno in quegli anni pensava ad esempio, non so, al matrimonio omosessuale o a, non so, fare delle leggi a favore dell'omosessualità, eccetera. O meglio, gli intellettuali della nuova sinistra sì ci pensavano, ma a livello di società, a livello anche di parlamenti, a livello di cultura politica generale, ovviamente non erano temi all'ordine del giorno. Però questa, diciamo, questa cultura gay interna alla nuova sinistra ha messo radici, si è sviluppata, è cresciuta, è andata sempre più espandendosi fino sostanzialmente a cavallo con gli anni, diciamo, fine anni 80, anni 90, eccetera, diventare egemone, cioè diventare, cioè capace di influenzare in maniera diretta, potente, eccetera, addirittura i parlamenti, addirittura le grandi formazioni politiche. Pensiamo alla trasformazione che ha avuto la sinistra italiana proprio in quegli anni lì, cioè in quegli anni lì, gli anni 90, fine anni 80, anni 90, vedono due fenomeni importanti: la trasformazione del Partito Comunista in un partito di nuova sinistra e la, potremmo dire così, la fusione tra questa nuova sinistra ex comunista e la sinistra democristiana. Quindi la nascita di quello che poi sarà il PD, per intenderci, vede il passaggio non più di piccole minoranze intellettuali o di forze, diciamo, estreme del sistema, ma la grande forza politica della sinistra, potremmo dire così, insomma, metà, idealmente metà dell'Italia, se vogliamo dividere a metà l'Italia tra centrodestra e centrosinistra, ecco, vede passare la grande formazione, potremmo dire, della sinistra italiana a queste idee della nuova sinistra, cioè la sinistra dei nuovi diritti, la sinistra cioè dei diritti degli omosessuali, dei diritti, so, dell'emancipazione, i diritti, queste cose qua. Bene, quindi questo in Italia, ma in altri paesi, pensiamo agli Stati Uniti d'America, pensiamo all'Inghilterra, pensiamo, questi fenomeni sono precedenti ancora, quindi siamo negli anni Ottanta, ecco. Quindi si arriva a sempre più un processo di egemonia della cultura gay nei processi culturali e politici dell'Occidente, fino ad anni recenti in cui ormai praticamente in tutti i paesi dell'Occidente, quindi quando diciamo Occidente parliamo dell'Europa occidentale, e parliamo del Nord America più l'Oceania, quindi parliamo di Canada, Stati Uniti, Europa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, eccetera. Praticamente in tutti questi paesi ormai le unioni omosessuali sono legalmente riconosciute, in alcuni di questi addirittura con il titolo di matrimonio, ma anche dove non hanno formalmente il titolo di matrimonio, sostanzialmente hanno gli stessi diritti del matrimonio, quindi siamo di fatto a una equiparazione sostanziale tra unioni omosessuali e matrimonio. In praticamente tutti i paesi occidentali ci sono delle legislazioni a tutela dell'omosessualità, quindi che, diciamo così, combattono la discriminazione degli omosessuali, quindi siamo di fronte a delle leggi che come dire, fanno da scudo giuridico alla pratica dell'omosessualità. Quindi la pratica dell'omosessualità è tutelata dalla legge, è giuridicamente protetta, diciamo così. E inoltre, in molti stati occidentali ci sono addirittura delle leggi che puniscono penalmente la cosiddetta omofobia, cioè il giudizio negativo circa l'omosessualità. Quindi ci sono non solo le unioni omosessuali sono legalmente riconosciute praticamente in tutti i paesi dell'Occidente, non solo in praticamente tutti i paesi dell'Occidente ci sono leggi a tutela dell'omosessualità, ma quindi la pratica dell'omosessuale viene protetta, tutelata dalla legge, ma addirittura in molti di questi paesi, non in tutti per fortuna, ci sono delle norme penali che puniscono la cosiddetta omofobia, cioè il giudizio, la condanna della omosessualità da parte dei cittadini. Quindi, se un cittadino di questi paesi esprime giudizi negativi relativi all'omosessualità, viene perseguito dalla legge. Questo comporta, ad esempio, in quei paesi l'impossibilità giuridica di predicare il cristianesimo. Perché se io leggo un brano dell'Antico Testamento o un brano del Nuovo Testamento in cui si condanna la sodomia, l'omosessualità, io rischio di essere processato e condannato al carcere. Oppure se io leggo in quei paesi quel brano del Catechismo della Chiesa Cattolica che vi ho letto, ugualmente rischio il processo e la carcerazione. Quindi, già oggi in diversi paesi dell'Occidente è fuori legge, dare il giudizio morale sulla pratica omosessuale, sull'omosessualità. Bene, questa situazione spaventosa dell'Occidente ci porta a porci invece la domanda, ma quale dovrebbe essere invece la posizione dei cattolici rispetto a tutto questo? Cioè, i cattolici come si devono porre rispetto non solo al giudizio morale sull'omosessualità, che l'abbiamo già detto quale deve essere, ma rispetto al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, rispetto alla tutela giuridica dell'omosessualità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, anche su questi argomenti il Magistero della Chiesa è intervenuto più volte. Io farò riferimento solo a documenti più, diciamo, del Magistero contemporaneo, del Magistero degli ultimi decenni, perché se no sarebbe veramente troppo lungo fare riferimento a testi più datati. Allora, si può senz'altro fare riferimento ad almeno quattro testi. Questi quattro testi sono la lettera ai vescovi della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla cura pastorale delle persone omosessuali, sempre il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede intitolato Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, e sempre della Congregazione per la Dottrina della Fede il documento Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, e poi il documento del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia, Matrimonio e Unioni di Fatto. Questi documenti, che risalgono al pontificato di Giovanni Paolo II, sono molto chiari su questi punti. Allora procediamo con ordine. Quale deve essere la posizione cattolica relativa al riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali? Ovviamente la posizione deve essere di totale contrarietà, cioè per nessuna ragione è possibile dare riconoscimento legale alle unioni omosessuali. Sia chiaro, non è possibile dare riconoscimento legale a nessuna unione illegittima. Quindi non è possibile dare riconoscimento legale alle unioni concubinarie, non è possibile dare riconoscimento legale alle unioni adulterine e alle unioni, insomma, di altra natura, poliamorose, eccetera, eccetera, ma in maniera ancor più, direi, decisa, deve essere chiaro il no al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Questa per la evidente ragione che la legge positiva, cioè la legge, diciamo, dell'ordinamento statale, dell'ordinamento pubblico, non può mai essere in contrasto con la legge naturale, cioè la legge positiva non può mai contraddire la legge naturale. Questo è un principio cardine dell'insegnamento cattolico e della dottrina sociale della Chiesa, dunque. Ben espresso ad esempio da San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino dice che quando una legge è in contrasto con la legge naturale, la legge cessa di essere legge ma diventa un abuso. Quindi la legge promulgata dallo Stato, promulgata dal Re, promulgata dal Parlamento, promulgata dal Presidente della Repubblica, chi volete voi, per essere legge, cioè per essere una vera norma, una vera legge, deve sempre essere conforme alla legge naturale. Ora, siccome la legge naturale condanna le unioni, condanna l'omosessualità, condanna gli atti omosessuali, condanna le unioni omosessuali, ovviamente, cioè l'omosessualità in se stessa è in contrasto con la legge naturale, dunque la legge positiva dello Stato non può mai, e sottolineo mai e per nessuna ragione, dare riconoscimento legale alle unioni omosessuali. Quindi le unioni omosessuali non devono essere riconosciute, il che significa che da un punto di vista giuridico non esistono, cioè esistono le singole persone che hanno una tendenza omosessuale e che eventualmente compiono atti omosessuali, il che peraltro poi vedremo che è un grave problema anche politico, sociale e giuridico, ma questa è la situazione. La coppia, l'unione omosessuale, da un punto di vista giuridico non può esistere, non esiste. Quindi nessun riconoscimento giuridico può essere dato alle coppie, alle unioni, ai partenariati, li si chiami come vuole, omosessuali. Questo è chiarissimo. E questo viene detto chiaramente anche dal magistero recente, ripeto, cioè non è che è necessario fare riferimento ai padri della Chiesa o a San Tommaso d'Aquino o ai papi di 500 anni fa. Si fa riferimento al pontificato di Giovanni Paolo II, dove appunto le espressioni che vengono usate sono molto chiare. Vediamo se trovo una citazione che può essere interessante, ma se ne sarebbero tante, ecco. Quindi vedete, ecco qua dice, la legge civile non può entrare in contraddizione con la retta ragione senza perdere la forza di obbligare la coscienza. È quello che vi dicevo prima, cioè la legge degli stati deve sempre essere conforme alla legge naturale, alla retta ragione. Ogni legge posta dagli uomini intanto ha ragione di legge in quanto è conforme alla legge morale naturale. Questo è un punto, come dicevo, fondamentale. Cioè le leggi non hanno valore di legge perché le ha firmato il Presidente della Repubblica o perché le ha votate il Parlamento, ma hanno valore di legge in quanto sono conformi alla legge morale naturale. Quindi quando una legge dello Stato non è conforme alla legge morale naturale, semplicemente non è una legge. E prosegue ancora il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, considerazione circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali. Prosegue così. Le legislazioni favorevoli alle unioni omosessuali sono contrarie alla retta ragione. Poi ancora, lo Stato non potrebbe legalizzare queste unioni senza venire meno al dovere di promuovere e tutelare un'istituzione essenziale per il bene comune, qual è il matrimonio. Quindi vedete, qui il giudizio è chiarissimo, non ci possono essere dubbi. Le legislazioni favorevoli alle unioni omosessuali sono contrarie alla retta ragione. Questo lo dice chiaramente la Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi, e ancora dice, mettendo l'unione omosessuale su un piano giuridico analogo a quello del matrimonio della famiglia, lo Stato agisce arbitrariamente ed entra in contraddizione con i propri doveri. E ancora un giudizio molto duro. Pensate cosa scriveva la Congregazione per la Dottrina della Fede. Dice, tali unioni, cioè le unioni omosessuali, sono nocive per il retto sviluppo della società umana. Quindi qui si dà un giudizio nettissimo relativamente alle unioni omosessuali. Non è che si dice semplicemente lo Stato non le può approvare, però insomma sostanzialmente con uno sguardo di indifferenza, cioè del tipo né le approva né le condanna. No, no, qui si dice chiaramente che le unioni omosessuali sono nocive, cioè sono dannose per il retto sviluppo della società umana. E ancora scrive, costituisce una grave ingiustizia sacrificare il bene comune e il retto diritto di famiglia allo scopo di ottenere dei beni che possono e debbono essere garantiti per vie non nocive per la generalità del corpo sociale. Quindi cosa significa? Significa che approvare legalmente le unioni omosessuali nuoce, cioè crea danno alla generalità del corpo sociale e quindi non è mai lecito farlo. Sempre la congregazione precisa che tutti i fedeli, attenzione bene, tutti i fedeli, quindi vuol dire vescovi, sacerdoti, frati, suore, diaconi, laici, laici impegnati in politica, tutti, cioè tutti i battezzati, tutti i fedeli, sono tenuti a opporsi al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. I politici cattolici lo sono in particolare. Quindi qui si sta dicendo che non è sufficiente che i cattolici non approvino, ma devono impegnarsi a opporsi, cioè i cattolici hanno il dovere morale di opporsi al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. I politici cattolici lo sono in modo particolare impegnati. E poi ancora dice, il parlamentare cattolico ha il dovere morale di esprimere chiaramente e pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il progetto di legge. Concedere il suffragio del proprio voto a un testo legislativo, cioè quello relativo al riconoscimento delle unioni omosessuali, così nocivo, attenzione bene alle parole, sono importantissime, così nocivo per il bene comune della società, è un atto gravemente immorale. Egli deve opporsi nei modi a lui possibili e rendere nota la sua opposizione. Si tratta di un doveroso atto di testimonianza della verità. E insomma, qui poi ci sarebbero tante, tante altre questioni da riflettere. Concludo questa considerazione sul riconoscimento giuridico con le parole con quelle quali termina il documento. Attenzione bene, dice la congregazione. Il bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l'unione matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, attenzione bene alle parole, qui si usano parole precise, un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell'umanità. Questo è, penso, di una chiarezza evidente. Documento della congregazione approvato da Giovanni Paolo II il 28 marzo 2003. E quindi anche relativamente al riconoscimento giuridico dell'unione gay possiamo dire che la posizione della Chiesa è estremamente chiara, cioè non possono mai essere riconosciute legalmente le unioni omosessuali e i cattolici hanno il dovere di opporsi pubblicamente al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Veniamo agli ultimi due punti che cercherò di trattare brevemente. La questione della discriminazione, perché si dice, ma gli omosessuali non devono essere discriminati. Allora, qui si deve fare una distinzione tra ingiusta discriminazione e giusta discriminazione. La distinzione su cosa si fonda? Si fonda ovviamente sulla giustizia, quindi una discriminazione è ingiusta quando viola la giustizia, cioè quando sottrae a qualcuno ciò che gli è dovuto, mentre una discriminazione sarà giusta quando è conforme alla giustizia. Ora, relativamente all'omosessualità ci possono essere discriminazioni ingiuste, ma anche discriminazioni giuste. Ad esempio, se io dicessi che un omosessuale, in quanto omosessuale, non può essere proprietario di casa sua, ovviamente starei compiendo una ingiusta discriminazione, cioè starei privando della proprietà privata una persona per il fatto di essere omosessuale. E questo è una ingiustizia, perché lo priverei di ciò che gli spetta, cioè la sua proprietà. Oppure se io dicessi un omosessuale in quanto omosessuale non può salire sull'autobus, anche questa sarebbe una ingiusta discriminazione, perché priverei del diritto diciamo, di muoversi, diritto di spostamento, di trasporto, una persona per il fatto di essere omosessuale, e questo sarebbe una ingiustizia. Ma se io invece, ad esempio, dico che un omosessuale non può fare, non so, il capo scout, o che un omosessuale non può fare il maestro elementare, o che non può fare l'allenatore di atletica, o che non può essere arruolato nelle forze armate, o che non può essere arruolato in polizia, o che non può svolgere funzioni educative, eccetera, eccetera, in quel caso lì io non sto facendo una ingiusta discriminazione, perché sto applicando, diciamo così, la prudenza politica, la prudenza del legislatore, relativamente a delle situazioni specifiche rispetto alle quali l'omosessualità è un oggettivo ostacolo, un oggettivo problema. E quindi anche su questo punto bisogna fare molta attenzione a non lasciarci ingannare, cioè a dire ogni forma di discriminazione è sbagliata. Non è affatto così. E anche su questo il giudizio della Chiesa è molto chiaro. Sempre la Congregazione per la Dottrina della Fede è intervenuta con un documento intitolato Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali. E così inizia il documento, dice: recentemente in diversi luoghi è stata proposta una legislazione che renderebbe illegale una discriminazione sulla base della tendenza sessuale. E uno direbbe: beh, questo è il dato di fatto, cioè si fotografa il fatto che in Occidente, qui non si dice in Occidente nel documento, ma è chiaro il riferimento, si sta procedendo a una legislazione che contrasta la discriminazione rispetto alla tendenza sessuale, in modo particolare rispetto alla vita omosessuale, perché dice con indulgenza nei confronti dell'attività o di uno stile di vita omosessuale. Qual è però il giudizio della Chiesa? Cioè la congregazione non si è limitata a dire va bene, in Occidente sta succedendo questo, ma ha preso posizione. Perché dice: la tendenza sessuale non costituisce una qualità paragonabile alla razza, all'origine etnica, rispetto alla non discriminazione. Diversamente da queste, attenzione bene, la tendenza omosessuale è un disordine oggettivo e richiama una preoccupazione morale. Quindi qui la congregazione dice: attenzione, non si può equiparare, diciamo, la tendenza sessuale alla razza o all'origine etnica, perché la tendenza omosessuale è un disordine e implica una preoccupazione morale. E prosegue: vi sono ambiti nei quali non è, e sottolineo, non è ingiusta discriminazione tener conto della tendenza sessuale, per esempio nella collocazione di bambini per adozione o affido, nell'assunzione di insegnanti o allenatori di atletica e nel servizio militare. Poi ancora dice: le persone omosessuali, in quanto persone umane, hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone, in quanto persone umane. Però poi prosegue: non di meno, questi diritti non sono assoluti. Essi possono essere legittimamente limitati a motivo di un comportamento esterno obiettivamente disordinato. Attenzione bene a cosa dice adesso. Ciò è talvolta non solo lecito, ma obbligatorio, cioè è obbligatorio discriminare in alcuni casi gli omosessuali. E ancora dice: includere la tendenza omosessuale tra le considerazioni sulla base delle quali è illegale discriminare, può facilmente portare a ritenere l'omosessualità quale fonte positiva di diritti umani. Ciò è tanto più deleterio dal momento in cui, attenzione bene a cosa dice la Congregazione, non vi è un diritto all'omosessualità. Qui sono chiari, cioè non vi è un diritto all'omosessualità, nessuno può rivendicare il diritto di essere omosessuale. L'omosessualità è un disordine, un grave disordine morale e nessuno lo può rivendicare come diritto. Quindi qui la congregazione è chiarissima. Non vi è un diritto all'omosessualità. Qui ancora dice, le persone omosessuali che dichiarano la loro omosessualità sono in genere proprio quelle che ritengono il comportamento o lo stile di vita omosessuale essere indifferente o addirittura buono e quindi degno di approvazione pubblica. E poi prosegue, laddove una questione di bene comune è in gioco, non è opportuno che le autorità ecclesiali sostengano o rimangano neutrali davanti a una legislazione negativa, anche se concede delle eccezioni all'organizzazione e alle istituzioni della Chiesa. La Chiesa ha la responsabilità di promuovere la vita della famiglia e la moralità pubblica dell'intera società civile sulla base dei valori morali fondamentali e non solo di proteggere se stessa dalle conseguenze di leggi perniciose. Quindi qui ci dice che la Chiesa non si deve semplicemente limitare a tutelare il proprio diritto, ad esempio, di predicare il Vangelo, di insegnare la dottrina, che già oggi abbiamo visto in alcuni paesi è impedito dalle cosiddette leggi contro l'omofobia. Ma la Chiesa deve anche combattere pubblicamente per la moralità, per i valori morali. E quindi in questa battaglia pubblica della Chiesa si deve impegnare per impedire l'approvazione di leggi che riconoscano le unioni omosessuali e di leggi anche che impediscano la discriminazione degli omosessuali in alcuni settori, come abbiamo visto, cioè l'adozione o l'affido di bambini, l'assunzione nell'insegnamento, l'assunzione nelle altre attività educative o sportive, nel servizio militare, eccetera, eccetera. Quindi in tutti questi ambiti è non solo lecito, ma addirittura è doveroso, è obbligatorio discriminare. Quindi abbiamo visto la questione della discriminazione. Ultima questione, quella più direi ancora più spinosa, se si può dire così, è quella proprio della valutazione politico-giuridica dell'omosessualità. Abbiamo visto infatti che la Chiesa ha costantemente giudicato l'omosessualità un grave disordine morale e lo ha anche definito come estremamente dannoso, nocivo per la società. Quindi qui non parliamo solamente di un problema per l'individuo. Il singolo individuo vive la condizione dell'omosessualità e quindi vive questo grave disordine morale e quando compie gli atti omosessuali compie degli atti gravemente peccaminosi e rischia di dannarsi l'anima. Non è solamente questo, ma è anche un problema di ordine sociale e politico, perché la Chiesa riconosce sulla base della legge naturale, quindi di una legge valida per tutti gli uomini, anche per chi non è credente, riconosce l'omosessualità come un grave problema sociale, una qualcosa di estremamente nocivo, dannoso per la società. Quindi, qui si pone la questione, se una cosa è estremamente dannosa per la società, è nociva, è contraria al bene comune, cosa deve fare l'autorità temporale, cioè cosa deve fare l'autorità civile? La risposta, in base ai principi classici, diciamo del pensiero cattolico, ma direi del pensiero razionale e quindi della dottrina sociale della Chiesa, è che l'autorità temporale, avendo il compito di realizzare il bene comune, ovviamente deve contrastare, deve combattere, deve impedire tutto ciò che è in contrasto, tutto ciò che si oppone al bene comune. Quindi l'autorità temporale deve contrastare l'omosessualità. Questo in tanti modi, promuovendo una sana educazione, promuovendo certi stili di vita, diciamo così, impedendo la propaganda omosessualista, quindi diciamo così, impedendo dal punto di vista legale, cioè mettendo fuori legge la propaganda omosessualista. Ma resta però la questione, se nonostante tutto questo continuano ad esserci delle situazioni di appunto di pubblica pratica dell'omosessualità, cosa deve fare l'autorità politica? Qui, se noi andiamo a vedere quello che è stato l'insegnamento costante della Chiesa, vediamo che la Chiesa ha sempre considerato la pratica, diciamo, notoria, pubblica dell'omosessualità come materia penale. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la pratica notoria dell'omosessualità dovrebbe essere punita dalla legge. Quindi la legge temporale, dovrebbe punire la pratica notoria dell'omosessualità. Questo a noi suona stranissimo, perché noi ormai da 50 anni viviamo in società che hanno sdoganato, che hanno in qualche modo legalizzato l'omosessualità. Ma in molte parti del mondo l'omosessualità è ancora considerata un reato. Pensiamo ad esempio all'Africa. In molti paesi africani l'omosessualità è considerata un reato e anche un reato grave. Anche in Europa era così. Se noi pensiamo che ad esempio nella Repubblica Federale Tedesca, quindi parliamo del cuore dell'Europa, Europa al 100%, Europa occidentale, eccetera, nella Repubblica Federale Tedesca la sodomia era reato penale fino al 1969, cioè fino al 1969 nella Repubblica Federale Tedesca era reato penale la pratica dell'omosessualità. E così era in altri paesi. In tutta l'epoca cristiana, cioè in tutta l'epoca, potremmo dire così, dalla tarda antichità romana fino alla rivoluzione francese e anche oltre, se vogliamo, in certi molti luoghi, in tutto il mondo cristiano la pratica degli atti omosessuali era considerata penalmente rilevante, cioè era un reato. Ora, ci si può chiedere se oggi sarebbe ancora possibile. Ovvio, nel quadro culturale dell'Occidente non è neanche immaginabile, perché addirittura oggi in Occidente l'omosessualità è un titolo di merito, è un vanto, è qualcosa da proteggere legalmente. Però se noi ci poniamo la questione in termini, potremmo dire così, non contingenti, cioè non legati alla situazione di oggi, ma poniamo la questione in termini, potremmo dire così, generali, beh, certamente una realtà come quella della pratica notoria, della pratica pubblica dell'omosessualità, che quindi costituisce un grave danno per la società, come abbiamo letto nei documenti del Magistero Cattolico, si parla di pratiche gravemente nocive, dannose per la società, beh, ovviamente, alla luce di tutto questo, l'autorità politica, l'autorità temporale, farebbe bene a impedire questo anche attraverso lo strumento del diritto penale. Quindi, da un punto di vista cattolico, gli stati, ad esempio, africani che considerano la sodomia un reato, sono perfettamente in linea con la tradizione giuridica, morale della cattolicità. Quindi quando noi veniamo, ad esempio, a sapere che, non so, in Uganda o in altri stati africani, la sodomia è punita con il carcere, non solo non ci dobbiamo stupire, ma dobbiamo in qualche modo riconoscere nelle legislazioni africane una perfetta continuità con la tradizione giuridica e morale del cristianesimo o della cattolicità. Ovviamente in Occidente questo non è al momento pensabile, in Occidente si tratta però di fare una battaglia culturale, politica, giuridica, su tutti i piani e i livelli, per uno, non riconoscere legalmente le unioni omosessuali, quindi le unioni omosessuali non possono mai essere riconosciute, giuridicamente non esistono, non esiste giuridicamente la coppia omosessuale, esistono le singole persone che poi fanno i loro atti, eccetera, ma non esiste l'unione omosessuale, la coppia omosessuale, giuridicamente non può esistere perché è in contrasto con la legge morale naturale. Quindi evitare e diciamo contrastare il riconoscimento legale delle unioni omosessuali, impedire e contrastare le leggi che impediscono la discriminazione su base della tendenza sessuale, su base della tendenza omosessuale. Quindi, ad esempio, ribadire il principio per il quale in certi ambiti l'omosessualità diventa un criterio che impedisce, un criterio di discrimine. E ad esempio, ripeto, rispetto all'adozione o all'affido di bambini, rispetto agli incarichi educativi, rispetto agli incarichi di insegnamento, eccetera, rispetto all'arruolamento delle forze militari e di polizia, eccetera, l'omosessualità è un impedimento, quindi deve essere impedito, anche dal punto di vista giuridico questo. Poi, ovviamente, contrastare in maniera forte, chiara, netta, le legislazioni che fanno della cosiddetta omofobia un reato e quindi impediscono l'espressione pubblica del giudizio morale relativo alla omosessualità. Quindi, vedete, già tre ambiti fondamentali, cioè no alle unioni omosessuali riconosciute legalmente, no alle leggi cosiddette antidiscriminazione, no alle leggi cosiddette contro l'omofobia. Questo deve essere chiarissimo e, come ricorda la Congregazione per la Dottrina della Fede, questo non è un'opzione, cioè non è un se vi fa piacere fatelo, è un dovere di tutti i battezzati. Tutti i fedeli hanno il dovere di fare questo, e in modo particolare i politici cattolici. Quindi è un dovere. Chi non lo fa, cioè chi non si impegna per contrastare, potremmo dire così, l'agenda omosessualista, fa un grave peccato e ne risponderà a Dio, perché è un dovere morale di ogni battezzato, di ogni fedele, impegnarsi per contrastare l'agenda omosessualista almeno in questi tre punti. E questo ovviamente è anche la migliore risposta che noi possiamo dare come fedeli a il documento Fiducia Supplicans, perché è evidente che se non è lecito riconoscere legalmente le unioni omosessuali, non è lecito approvare norme contro la discriminazione, non è lecito approvare norme contro la cosiddetta omofobia, perché appunto l'omosessualità è un grave disordine morale, gli atti omosessuali sono dei peccati gravissimi e qualunque riconoscimento dell'unione omosessuale contrasta con la legge naturale, beh, è evidente a maggior ragione che non è possibile benedire quelle unioni e quelle e quei partenariati, quelle coppie che appunto hanno come loro motivo d'unione proprio quel grave disordine morale che è l'omosessualità. Grazie.